Ciao a tutti e bentornati a Topos in Favola. Ci stiamo avvicinando al Natale e ho democraticamente deciso di parlarvi di tre film di Natale da oggi al 25. Ovviamente, trattandosi di Topos in Favola, non vi parlerò di cinepanettoni, ma di film che hanno una loro dignità artistica nel contesto del Natale, ma in realtà forse più l'ambientazione che si svolge anche solo per un tratto nel periodo delle feste. Per quello di cui vi parlerò oggi, il Natale è proprio un pretesto. Si tratta di un film che adoro, del quale volevo parlarvi da un sacco di tempo. Si tratta di Fanny Alexander di Ingmar Bergman. Ma prima, come sempre, sigla! Fanny Alexander osserva la famiglia attraverso gli occhi dei bambini. Il regista Ingmar Bergman equipara la famiglia e l'età adulta a un palcoscenico teatrale, sbirciando dietro il sipario per svelare le basi e le forme che stanno dietro la loro presentazione, raccogliendo le ossessioni della sua vita in un unico posto, anche se inconsciamente. Bergman le racchiude e le trascende completamente. Fanny Alexander porta infatti innegabili associazioni con la vita personale del regista. Dopo aver composto la sceneggiatura nel corso di diversi anni, Bergman ha iniziato scrivendo della casa borghese di sua nonna e del vicinato a Uppsala, col tempo riversando nell'opera sia l'influenza immaginaria che quella personale. Eppure il risultato è stilisticamente distante dalle creazioni cerebrali a cui Bergman viene solitamente associato, come Il settimo sigillo o Il posto delle fragole. Il film non contiene lunghe riflessioni sulla natura di Dio o sull'assurdità dell'amore romantico. Il suo dialogo rimane drammatico, ma non eccessivamente poetico o simbolistico. Queste differenze rispetto alla produzione abituale di Bergman suggeriscono una devozione personale verso Fanny Alexander che non si spiega se non con un legame alla sua infanzia. La produzione inizia nel settembre del 1981 e costa circa 6 milioni di dollari. È stato il film più costoso di Bergman e il suo ultimo per il cinema. Tra i riconoscimenti, il film ha vinto 4 Oscar su 6 candidature. Ovviamente non ha vinto quello alla regia, ma non faccio una digressione sul fatto che Bergman non abbia mai vinto un Oscar alla regia, perché altrimenti mi sale l'embolo. Studiosi e storici del cinema hanno ovviamente elogiato il film nel corso degli anni, elevandolo a uno dei migliori mai realizzati. Con la durata di 5 ore nella sua forma completa, la sua ampiezza narrativa si insinua in un calore familiare fatto di forti legami tra il pubblico e il soggetto. La visione è coinvolgente perché i personaggi descritti con una forte risonanza emotiva sembrano prendere vita, mentre la lunghezza notevole del film, che dicevamo arriva a 5 ore nella sua versione estesa, consente allo spettatore di impegnarsi pienamente nel mondo di Bergman. Uno degli aspetti più affascinanti di Fanny Alexander, infatti, è la facilità con cui il tempo passa velocemente, come quando ci perdiamo a conversare con amici. Un po' di trama. Nel 1907 ad Uppsala, Oscar Ekdahl gestisce il teatro locale insieme alla sua enorme famiglia. Quando Oscar muore di ictus durante una delle prove, sua moglie Emily sente di dover voltare pagina. La famiglia perde quindi la sua unità. Emily si risposa, in qualche modo affascinata dal vescovo protestante locale Edvard Vergerus, la cui religiosità crede aiuterà i suoi figli, i Fanny Alexander, che danno il titolo al film, a superare lo shock per la morte del padre. Il vescovo non è però una gran brava persona e i bambini sopportano percosse e condizioni di vita spartana per il buon nome del vescovo finché non vengono sottratti alla sua tirannia dal mercante e amico di famiglia Isaac Jacobi. Emily nel frattempo sfugge al marito dandogli un sedativo e questi, incapace di svegliarsi, rimane bruciato vivo quella stessa notte durante un incendio accidentale. E sebbene gli Ekdal siano riuniti ancora una volta, Alexander si ritrova perseguitato dai fantasmi della sua esperienza. Vi chiedo scusa se vi ho spoilerato il finale del film, ma i film di Bergman non si guardano per i plot twist, per le sorprese, ecco, si guardano per l'intera durata e per l'intera lunghezza del film, proprio perché danno una profondità al pensiero e alla riflessione che trascende proprio la cinematografia. Ma torniamo per l'appunto al film. Le scene del prologo mostrano Alexander, 10 anni, mentre esamina un teatrino sopra il quale si legge l'avviso "non solo per piacere". Con questo messaggio Bergman ci comunica che le basi su cui si poggia la famiglia in genere, non solo quella del film, non siano più reali di quelle che immagina Alexander. Aprendo la facciata in miniatura per capirne il funzionamento, Alexander non coglie ovviamente la portata metaforica delle sue scoperte, almeno non ancora. Continua a vagare per la casa vuota di sua nonna prima che arrivino gli ospiti per la festa di Natale, lasciando che la sua immaginazione prenda il sopravvento. Vede una scultura femminile nuda animarsi e fargli cenno di avvicinarsi. Nascosto sotto un tavolo, Alexander vede anche la morte nella stanza. Le due immagini si contrappongono per presentare uno schema emblematico degli eventi futuri del film, determinando che ogni felicità è bilanciata dalle difficoltà. Seguito da una lunga sequenza di festeggiamenti natalizi con gli Ekdal, il prologo distingue gli eventi successivi come una superficie che lentamente si sgretola. Segue una festa sontuosa, un panorama di conversazioni familiari e interazioni all'interno della famiglia, panorami ispirati al pittore svedese Carl Larsson. In effetti, il film di Bergman stimola i sensi immergendoci in una festa piena di cibo, colori natalizi, flirt alcolici, canzoni allegre, un memorabile spettacolo pirotecnico di scorregge di zio Carl, una seria lettura della Bibbia, una lotta con i cuscini e dopo che gli altri bambini sono stati messi a letto, Alexander rimane sveglio ascoltando i canti degli adulti, le infedeltà e le recitazioni. Questi sono alcuni dei dettagli più gioiosi mai catturati su pellicola, specialmente in un film di Bergman, e il suo storico direttore della fotografia, cioè Sven Nykvist, conferisce all'immagine una bellezza incomparabile. La famiglia mantiene la propria recitazione attraverso la celebrazione e solo quando Oscar muore questa facciata crolla. Mentre provano l'Amleto, in cui giustamente Oscar interpreta il fantasma, Alexander vede suo padre crollare sul palco. Forse Alexander non smette mai di vedere suo padre come un personaggio di un'opera teatrale, come se la scena della sua morte fosse semplicemente una recita che gli permette di vedere suo padre come un fantasma in tutto il film. Ma Bergman permette anche ad altri personaggi come Elena di vedere il fantasma di Oscar, e più avanti nel film Alexander si ritrova perseguitato dai fantasmi delle ex figlie del vescovo. Queste apparizioni non provengono dall'immaginazione di Alexander, ma piuttosto sono una realtà del mondo di Bergman. Alla morte di Oscar, un'atmosfera inquietante si impossessa di Fanny Alexander. Il film sembra entrare in un incubo scandito dal suono, la mancanza di musica di sottofondo e silenzio generale rendono la scena con le urla di Emily mentre piange la perdita del marito ancora più stridente a livello uditivo, ma anche a livello emozionale, perché comunque, se ci pensiamo, non è che quando assistiamo a una persona che muore ci sia una musica straziante di sottofondo. In realtà l'unico sottofondo, se c'è, sono proprio le urla, i pianti, i singhiozzi. Poi ci sono le brevi pause del film per soffermarsi sul ticchettio dell'orologio o l'uso parsimonioso della musica. La marcia della morte di Chopin non è mai stata utilizzata in modo così efficace come nella scena del funerale di Oscar, utilizzando l'ironia associata alla musica per sottolineare le imprecazioni di Alexander durante il corteo. Fanny Alexander utilizza il suono e la sua mancanza più di ogni altro film di Bergman, sottoponendo il pubblico a un bombardamento costante che va dalle risate alle canzoni allegre, dal pianto al silenzio violento. Descritto da Bergman come il silenzio di Dio, quando i bambini e la loro madre passano sotto il comando del vescovo, usa il silenzio come misura di santità. Il tono del film cambia da triste a terrificante, mentre il frastuono festoso degli Ekdal lascia il posto a un'atmosfera di austerità spaventosa. È passato un anno ed Emily cerca di fuggire dal mondo che le ricorda il suo lutto. Sposa il vescovo, il quale, nonostante le chieda di lasciare non solo i suoi beni, ma amici, abitudini e pensieri, le crea una falsa stabilità. Cerca la certezza, qualcosa con cui prendere le distanze dal ricordo di Oscar, allontanandosi dal dolore. Attraverso te conoscerò la vera natura di Dio, dice al vescovo, come se il suo nuovo matrimonio fosse l'antidoto per non comprendere l'intenzione di Dio dietro la morte di Oscar. Nel frattempo, il fantasma di Oscar stesso veglia sul matrimonio. Trasportata nella casa del vescovo, fatta di superfici bianche, stanze silenziose, Emily perde il controllo dei suoi figli a causa del suo nuovo marito. La sorella e gli assistenti del vescovo lo adorano. Alexander immagina che l'intero scenario sia Amleto e tenta di sfidare il suo patrigno come l'eroe dell'opera teatrale. Per quanto forti siano le frustate, le punizioni, il ragazzo rimane ribelle. Fanny e Alexander pregano per la morte del vescovo e il vescovo muore quando Alexander lo vuole, riportando gli Ekdal in uno stato di unione, felicità e fantasia restituite, tutti eventi che accadono in circostanze magiche e impossibili, come tra l'altro negli ultimi momenti in cui Alexander viene spinto a terra e il fantasma del vescovo sta in piedi sopra di lui, facendogli capire che la morte non sarà sufficiente a liberarlo della sua presenza. Bergman confonde i regni della realtà e della fantasia, riconoscendo che non importa quanto grande sia la fuga, la realtà riemerge sempre anche al punto da terrorizzare la fantasia. Questo vale sia per le famiglie che per l'arte, per il nipote di Isaac, il mago burattinaio Aaron. Dio è una delle sue marionette che in un momento incombe nella sua orribile forma della barba bianca su Alexander e il momento successivo non è altro che legno e corde. Per Bergman le verità orribili della realtà devono essere rappresentate in termini fantastici per deviare, rispecchiare, intrattenere e informare, fornire fuga e portare il pubblico più a fondo nella comprensione di come funziona il mondo. Questo tema è meglio descritto da Oscar quando fa un discorso finale al suo staff la notte di Natale sul significato della loro forma d'arte. La famiglia Ekdal esiste su un palcoscenico, solo mantenendo questa illusione una famiglia può sopravvivere allegramente. Il fatto che sia una famiglia fondata sul teatro e che Alexander non riesca a distinguere tra la realtà e i suoi sogni avvalora questa tesi. Paragonando una famiglia contenta a una performance artistica, Bergman rivela la propria visione e la sfiducia nei confronti della famiglia, portando alle discussioni autobiografiche successive all'uscita del film e a cui abbiamo accennato all'inizio della puntata. Si può dire molto sul modo in cui Bergman stesso si è fuggito dalla famiglia scegliendo la sua arte, in cui la realtà è gestita e riconfigurata a suo piacimento sotto forma di teatro e cinema. A suo dire, sua madre Karin era uno spirito femminile represso e suo padre Eric un rigido sacerdote. Le loro discussioni erano silenziose ed educate, la vita quotidiana era ordinata. Quella rigida casa borghese mi ha dato un muro su cui sbattere, qualcosa contro cui affilarmi, ricorda Bergman. Il silenzio di Dio riempì la sua casa d'infanzia con le punizioni che più spesso consistevano nel trattamento del silenzio rispetto a un pestaggio fisico. Solo quando suo padre lo schiaffeggiò per aver lasciato l'università, il rapporto di Bergman con i suoi genitori divenne apertamente ribelle, ispirando il suo successivo stile di vita bohemien e la ricerca delle arti, soprattutto del cinema. E il resto è storia. Per quanto mi riguarda, dovrebbero fare un monumento a Bergman in ogni cinema. Ma con questo, questa è un'opinione mia, e con questo si conclude anche questa prima di tre puntate dedicate al Natale alternativo, diciamo a Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi l'appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.